Benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi ci addentriamo in un territorio davvero particolare, quello della fisica quantistica.
Già, un mondo che descrive le cose piccolissime, microscopiche, in modi che a volte sembrano, quasi magici, no? Molto diversi da come vediamo le cose tutti i giorni.
Esatto. E proveremo a toccare alcuni punti fondamentali, diciamo, prendendo spunto da concetti base che si trovano nelle introduzioni a questa materia. L'obiettivo è capirci qualcosa di più, insomma.
Certo.
Allora, da dove partiamo? Forse dall'idea più strana all'inizio. Le particelle. Gli elettroni, per esempio. Noi li pensiamo come palline minuscole.
E invece si comportano anche come onde. È la famosa dualità onda-particella.
Proprio quella. E non è solo una teoria campata in aria, giusto? C'è stato l'esperimento di Davison e Germer.
Esatto. Che ha proprio mostrato questo. Elettroni che si comportano come onde. Quindi la materia, a quel livello, ha questa doppia faccia, diciamo.
E che tipo di onda è? Come quella della luce?
Beh, sì e no. Ad ogni particella in movimento si associa una lunghezza d'onda, la lunghezza d'onda di De Broglie. Ma la cosa veramente rivoluzionaria è l'interpretazione.
Cioè?
Cioè che quest'onda non è un'onda fisica nel senso classico, ma un'onda di probabilità. Praticamente ci dice dove è più probabile trovare la particella se la cerchiamo.
Ah, quindi non dov'è, ma dove potrebbe essere. Capisco. E per descrivere matematicamente queste onde di probabilità?
Qui entra in gioco l'equazione di Schrödinger. La sua soluzione, che chiamiamo funzione d'onda, è, diciamo, la chiave matematica per descrivere lo stato della particella.
Ok, la funzione d'onda. Ma se è probabilità, come la interpretiamo?
Dice che il quadrato del valore della funzione d'onda in un punto ti dà la densità di probabilità di trovare la particella lì. Ma attenzione!
Cosa?
Non è una probabilità tipo non so dov'è la chiave, potrebbe essere qui o lì. È più fondamentale. La posizione, per esempio, non è definita finché non la misuri. Prima è, in uno stato di sovrapposizione di possibilità.
Aspetta, quindi la particella non ha una posizione precisa finché non guardo. È strano.
Decisamente. E questo è legato a doppio filo con un altro principio fondamentale.
Il principio di indeterminazione di Heisenberg.
Esatto. È una conseguenza diretta. Dice che non puoi conoscere contemporaneamente e con precisione assoluta certe coppie di proprietà. Le più famose sono posizione e quantità di moto.
La quantità di moto sarebbe massa per velocità, giusto? In parole povere.
Se misuri benissimo la posizione, perdi precisione sulla quantità di moto. E viceversa.
È come se la natura stessa ci impedisse di vedere tutto nitidamente nello stesso momento.
Proprio così. Una specie di sfocatura fondamentale.
E questa stranezza, questa probabilità, che effetti pratici ha? Oltre a essere, filosoficamente interessante.
Oh, ha effetti molto concreti. Pensa all'effetto tunnel.
L'effetto tunnel. Suona come fantascienza.
Eppure succede. Immagina una particella che non ha abbastanza energia per superare una barriera, tipo una collina energetica. Classicamente rimbalzerebbe indietro.
Certo.
Ma quantisticamente, a causa della sua natura ondulatoria e probabilistica, c'è una piccola, ma non zero, probabilità che, puff, se la ritrovi dall'altra parte.
Come se avesse scavato un tunnel.
Esattamente. E non è solo una curiosità teorica. Il microscopio a scansione a effetto tunnel si basa proprio su questo per vedere gli atomi.
Incredibile. E negli atomi stessi? Come si applicano questi concetti, per esempio, all'atomo di idrogeno?
La quantistica rivoluziona tutto. Spiega perché gli elettroni non girano intorno al nucleo a caso, ma occupano solo specifici livelli energetici. Livelli quantizzati, diciamo.
Quantizzati significa che possono avere solo certi valori discreti, non tutti i valori possibili.
Esatto. E lo stato di un elettrone in un atomo è descritto da un set di numeri quantici. C'è il numero quantico principale, che definisce il livello energetico, poi quello orbitale, legato alla forma della nuvola di probabilità dell'elettrone.
La nuvola di probabilità, giusto, non un'orbita definita.
Proprio così. E poi c'è il numero quantico magnetico, che descrive come questa nuvola si orienta nello spazio. Anche l'orientamento è quantizzato. Solo certe direzioni sono permesse. Si chiama quantizzazione spaziale.
Quindi energia, forma, orientamento. C'è altro?
Sì, una proprietà tutta quantistica, lo spin. È come se l'elettrone avesse un momento angolare intrinseco, una specie di rotazione su se stesso, anche se l'immagine non è perfetta. Ed è quantizzato anche questo.
Spin! E poi c'è un altro principio importante, mi pare, legato agli elettroni negli atomi.
Fondamentale. Il principio di esclusione di Pauli. Dice una cosa semplice, ma potentissima. In un atomo non possono esistere due elettroni con esattamente gli stessi quattro numeri quantici, principale, orbitale, magnetico e spin.
Come dire che ogni elettrone deve avere il suo posto unico.
Esattamente. E questo principio spiega come si riempiono i livelli energetici, i gusci e sottogusci elettronici e alla base di tutta la chimica, della tavola periodica.
Wow! E da qui si arriva anche ad applicazioni come...
I laser?
Certo. Tutto si basa su come gli elettroni saltano tra questi livelli energetici quantizzati. Quando un elettrone scende da un livello alto a uno basso, emette un fotone, una particella di luce.
E per fare un laser?
Si usa l'emissione stimolata. Un fotone con la giusta energia può stimolare un elettrone eccitato a cadere, emettendo un secondo fotone identico al primo. Se riesci ad avere tanti elettroni eccitati, la cosiddetta inversione di popolazione, inneschi una reazione a catena che produce un fascio di luce molto intenso e coerente. Ecco il laser. Quindi, ricapitolando un attimo, siamo partiti dalla dualità onda-particella, siamo passati alla probabilità come concetto chiave, all'indeterminazione di Heisenberg, abbiamo visto come questo modella gli atomi con livelli quantizzati e il principio di Pauli, e siamo arrivati a tecnologie come i laser. È un quadro, beh, molto diverso dalla fisica classica.
Molto diverso. E apre questioni enormi, anche filosofiche. Pensa all'interpretazione di Copenaghen, quella più, diciamo, standard. Suggerisce che la realtà quantistica si solidifica, per così dire, solo quando la misuriamo.
E prima?
E prima? Bella domanda. Il paradosso del gatto di Schrödinger, no? Il gatto nella scatola che è sia vivo che morto finché non apre e guardi. È un'estremizzazione di questo concetto. Cosa significa misurare? Cos'è un sistema quantistico prima che interagisca con uno strumento di misura o con noi?
Domande che ti fanno girare la testa.
Eh sì, la fisica quantistica non ci dà solo strumenti per capire e costruire cose, ma ci costringe proprio a interrogarci sulla natura stessa della realtà, su cosa significhi esistere a quel livello fondamentale. Un invito continuo a esplorare, a non dare nulla per scontato.